Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, siamo carichi, spero lo siate anche voi, perché la volata è lanciata e quindi servono tutte le energie, come quelle del Parma di sabato pomeriggio, che a me è piaciuto particolarmente, come ho detto, ho avuto modo di dire in Radio Cronaca con Marco Balestrazzi, per il carattere con cui ha approcciato questa partita, per come è andata appunto è scesa in campo per cercare di vincerla assolutamente a tutti i costi. Scriveteci al 333-9200-170. Cara Simonetta, nella fretta non ho portato il tablet, ma adesso appena mandiamo il contributo lo vado a recuperare, però insomma mi autodichiaro colpevole in diretta a tutti. No, va bene, provvedi tu, ok, grazie mille. Scusate, ma evidentemente c'era troppo entusiasmo da parte mia, adesso me lo recupera la gentilissima Simonetta. E che dire, partita quella con lo Spezia che possiamo ancora tranquillamente analizzare, direi, perché oggi è martedì, ma dobbiamo già proiettarci verso il prossimo turno, perché stavolta arriva prima il prossimo turno, quello contro il Palermo, e quindi venerdì sera, prima serata, grande match che non è un crocevia stagionale, per carità, però è la quintultima, possiamo definirla finale, forse finale no perché non è un dentro fuori anche qui. Ditemi voi che importanza può avere questa partita, soprattutto se c'è qualcuno di voi che firmerebbe per un pareggio, che alla fine è vero che a noi vorremmo sempre vincerle, per carità, però magari qualcuno dice, beh, sai che c'è, un pareggio alla fine non è poi così male contro un Palermo che tutto sommato ha cambiato allenatore, non sta facendo male, vero che ha pareggiato l'ultima, gioca in casa, lo stadio sarà verosimilmente abbastanza pieno, Palermo che dubito possa ancora correre per un posto, per il secondo posto, però vorrà il miglior piazzamento possibile nei playoff, che abbiamo visto essere qualcosa che conta, e allora ecco che diventa una sfida delicata. Il Parma è tornato oggi ad allenarsi dopo un giorno di pausa. Intanto dal Brasile voci di un interessamento del Corinthians su Hernani, anche qui poi vedremo cosa succederà. Vabbè, adesso Hernani sta facendo molto bene, in un futuro eventuale in Serie A, dopo lì bisognerebbe fare altri ragionamenti, quindi potrebbe anche starci questa cosa, non è più giovanissimo, anche se quest'anno, ribadisco, sta facendo una buonissima stagione, ha segnato anche sabato pomeriggio con lo Spezia, quindi ce lo teniamo stretto per il momento Hernani, assolutamente, come è giusto che sia, e sta appunto sta rendendo come non ci si aspettava. Il Parma, va detto, ha trovato i rinforzi, gli acquisti migliori sono quelli che ha trovato in casa, Hernani, adesso Cyprien, lo stesso Charpentier, e quindi è stata anche una campagna acquisti così. E paradossalmente quelli che sono arrivati realmente da fuori, Colak, Partipilo, ad esempio, non è che abbiano dato un grande apporto, anche se quando sono stati chiamati in causa, il loro lo hanno fatto sempre e anche alla grande. Allora facciamo così, ascoltiamoci un estratto della trasmissione di ieri di Bar Sport intanto.
Io ci pensavo prima, io seguo il Parma da quando ho 6 anni, e ne ho 61, quindi sono 55 anni. Questa è la stagione migliore, cioè una stagione fantastica. Abbiamo vinto 20 partite su 33, e io non mi ricordo, forse la stagione della Serie D, siamo andati meglio, però c'era una qualità del gioco un po' inferiore a questa. Io trovo che... Però mancano ancora 5 partite. Io... Paolo Grossi dice che ci meritiamo di arrivare primi, però a me mi interessa andare in Serie da primi o da secondi.
L'ho visto all'opera anche in Coppa Italia qui a Firenze, e devo dire che meritava nettamente il Parma il passaggio del turno in quell'occasione, perché era stata una squadra che ha sia tecnicamente a livello offensivo dei giocatori che forse neanche la Fiorentina ha, visto anche i risultati. Oggi ho visto una partita, vengo da una partita Fiorentina-Genoa, che penso che il Parma possa essere a livello in questo momento, anche forse qualcosa in più. Quindi ho visto una partita non bellissima tra due squadre, il Genoa comprensibilmente perché ormai è salvo, e la Fiorentina mi pare un po' sulle gambe. Quindi devo dire che, parlando del giudizio del Parma, il Parma ormai insomma il suo percorso lo sta facendo benissimo, soprattutto nella gestione, dalla gestione americana, diciamo questo è l'anno veramente ottimale per cercare di partire, perché è un anno dove hanno azzeccato un pochino tutto.
Ormai è diventato un delirio, perché tu dici ha già vinto il campionato, sono otto mesi che ha già vinto il campionato e non l'ha ancora vinto, giochi col Catanzaro in casa, perdi, giochi col Cosenza, perdi. Io sto diventando matto, veramente. E ormai è il delirio. Allora, venerdì c'è il Palermo, poi c'è l'Ecco. Se non facciamo almeno 4 punti, io mi incazzo come una bestia.
Qual è il giocatore che ti fa più divertire, diciamo così? Il più simile a te, chi è? Bernabé?
Bernabé, ma anche Mann e Mihaila sono bei soggetti.
Palla in tribuna.
Questo era Gene Gnocchi, c'era anche l'intervento di Alberto Di Chiara che ha fatto grandi complimenti al Parma, c'era anche Paolo Nori, scrittore appassionatissimo del Parma Calcio, tra l'altro tiene una simpaticissima rubrica su Telegram, un canale Telegram, si chiama Esiste un'altra squadra, punto di domanda, in cui commenta sempre le partite del Parma. Abbiamo già il primo ospite al telefono, allora intanto ci state scrivendo in tanti, poi li leggiamo tutti, è promesso assolutamente, ho anche recuperato il tablet. Ecco noi Gianluca Zurlini, ciao Gianluca!
Ciao Alberto e buona trasmissione, ovviamente buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, a te cos'è piaciuto di più del Parma di sabato contro lo Spezia?
Usando uno slogan abusato, il Parma di lotta e di governo, cioè un Parma non bello, non brillante, non travolgente come in altre occasioni durante il campionato, in alcune parti delle partite, non sempre per tutte le partite, ma cioè un Parma non bellissimo ma concreto, cioè parliamoci chiaro, lo Spezia ha avuto 2 o 3 occasioni dovute mancate al fatto, insomma, del basso livello dei suoi giocatori, però il Parma è sempre stato in controllo della partita. Non a caso il primo gol, il gol del vantaggio, è arrivato un minuto dopo l'annullamento giusto, peraltro, della splendida rete di Bonny, viziata dal fallo in origine ma poi bella comunque. Ma un minuto dopo il Parma ha segnato, era in vantaggio 1-0. E quando negli ultimi 7-8 minuti lo Spezia si stava facendo un po' pericoloso perché il Parma è stanco in questo periodo e lo si vedeva chiaramente, ha sfruttato immediatamente la prima occasione in cui si è capito perché il portiere perché lo Spezia è una delle peggiori difese, e anche il suo portiere, che fin lì aveva fatto il suo, ha fatto un errore di quelli clamorosi e chiuso la partita. Quindi è un Parma che mi è piaciuto, che a questo punto della stagione, dove ormai la salita in Serie A, facciamo tutti gli scongiuri di rito, ma insomma è solo questione di vedere quando sarà, perché i numeri dicono questo, e soprattutto non considerano il fatto che dietro il Parma, a parte il Como, tutte le altre squadre stanno facendo molta fatica. La Cremonese è in tracollo verticale, il Venezia è come uno stantuffo che una partita va, l'altra non va, le altre sono ormai fuori gioco, e per quanto riguarda, parlo delle prime 2 posizioni, che c'è solo il Como che corre. Ricordiamoci che però noi adesso stiamo parlando della squadra del primato, primo benissimo, se arriviamo primi abbiamo dominato tutto il campionato, è bello, ma vanno sulle prime 2, sì. Quindi a noi interessa il terzo posto, non il secondo. Se anche il Como facesse 15 punti, vabbè, noi non li faremo, ci supera, e chi se ne frega, andiamo in Serie A, cioè, voglio dire, questo è.
Tu non un pensierino alla prima vittoria del campionato di Serie B del Parma ce l'hai fatto però o no? Visto che non abbiamo mai vinto il campionato di Serie B,
no, beh,
già che siamo
punto,
lì,
allora io lo dico scaramanticamente, ma in realtà sarebbe doveroso, cioè il campionato, questo campionato, noi siamo partiti con le scorie mentali che sono in parte rimaste delle 3 disastrose, diciamo 2 o 3 quarti disastrose stagioni precedenti, dove tutto quello che poteva andare male, tranne forse il rischio di retrocedere in C, è andato male. Ma avevamo chiuso benino il campionato scorso, poi playoff col Cagliari ci è andata un'altra mazzata, e quest'anno è andato tutto come doveva andare. Siamo partiti in testa e siamo ancora in testa, e non c'è mai stato nessuno neanche che ci ha avvicinato pensando di poterci sorpassare. È un campionato dominato dall'inizio alla fine dalla squadra più forte di questa Serie B, che avrà delle carenze per la Serie A, sì, ma in questa Serie B c'era la difesa, sì, la difesa dei problemi, però è la seconda miglior difesa del campionato. L'attacco manca la punta, sì, manca la punta, ma è il miglior attacco della Serie B. Quindi sarebbe doveroso inserire, perché questo, se il Parma vincesse la B, sarebbe forse il più bel campionato inteso come stagione completa di tutta la storia ultracentenaria del Parma.
Di fatto questo campionato il Parma lo ha vissuto di slancio sul finale dell'anno scorso, cioè i valori mi sembrano proprio gli stessi, nel senso che, tolte le squadre che sono andate in Serie A, il Parma comunque sembrava anche più in forma del Bari che gli era arrivato davanti.
Guarda, è il Parma della scorsa stagione che ha espulso i nuovi acquisti, di fatto, come Colak o altri, tranne uno, Hernani, che, cioè, nel senso che si è inserito poi nella squadra già da tempo, eccetera, ma tutto in pochi acquisti estivi, eccetera. L'impianto è quello che è stato messo in piedi da Pecchia con enorme fatica lo scorso anno, e quest'anno è arrivato a compimento. Cioè, ci sono i giocatori che sono Bonni, che è un giocatore che quando è arrivato alzi la mano il tifoso del Parma, che insomma avrebbe creduto nelle sue qualità tecniche. È un giocatore che deve ancora decidere se essere un super campione oppure un buon giocatore, ma è sicuramente di qualità incredibile. Mann, dopo 2 anni e mezzo di speranti, si vedeva che, ma è diventato il leader della squadra. Bernabé si era già visto, ma si è confermato, cioè non c'è stato nulla che non è andato come non dovesse andare. Cicci Zola non ha mancato una partita dall'inizio alla fine, e per questa Serie B è stato sicuramente il miglior portiere della B. Tutto è andato come doveva andare, diciamo così.
Sì. Allora, sulla partita di Palermo, Davidone dice che una partita assolutamente fondamentale, un'eventuale vittoria sarebbe quasi una certezza, e un pareggio, insomma, una sconfitta sarebbe deleteria visti gli scontri delle altre squadre di bassa classifica, ma in questa Serie B non si può mai dire. Ampo 60 invece dice: proprio perché il Palermo vorrà vincere, sarà la partita ideale per il Parma, che sfrutterà i corridoi lasciati liberi dai rosanero per fargli male, e così altri 3 punti per Pecchia e soci per navigare a vista verso il porto della Serie A. Tu come la vedi la partita di Palermo?
Vedo il Palermo una squadra molto al di sotto delle attese, che è una squadra che è costruita per mandare in Serie A con giocatori tutti di esperienza di B, il contrario del Parma, che è molto giovane. Faremo una squadra esperta e anziana, che se non andrà in Serie A dovrà essere in buona parte anche risistemata. Un progetto non compiuto, forse anche a causa di un allenatore che personalmente non vedo come un grande allenatore, cioè vedo come un allenatore che non dà niente in più ai suoi giocatori. Adesso sta cercando di posizionarsi per i playoff, dove saranno in tanti a cercare il terzo posto per la Serie A. Partita per il Parma direi sì, ideale in un certo senso, perché il Palermo comunque ha bisogno di vincere e non è che abbia questa difesa impenetrabile, per cui il Parma potrebbe ritrovare lo slancio un po' perso dei suoi contropiedi, insomma delle sue azioni fulminanti. Non succede niente in nessuno dei 3 risultati, anche detto sentivo adesso se perde ripercussioni, ma le ripercussioni sono solo sul fatto che si andrebbe a ritardare quello che è il verdetto dell'eventuale promozione. La vittoria sarebbe importante, perché verificandosi certe condizioni con il Lecco potrebbe essere la partita che sancisce addirittura il ritorno in Serie A, e comunque trasformerebbe la partita con il Lecco in una meravigliosa festa del Tardini, quello che non è l'ultimo appuntamento casalingo, ma che insomma avrebbe un suo fascino il sabato alle 14, insomma potrebbe avere una cosa interessante. Vedo una partita, come tutte, non semplici, ma tatticamente parlando la vedo più tignosa la partita con il Lecco della settimana dopo che quella con il Palermo di venerdì, perché il Lecco è una squadra quasi spacciata, ma che non sta giocando male adesso e la sta vendendo cara la pelle, ne sa qualcosa la Reggiana, che ha perso nell'ultimo turno, e comunque anche quando perde non straperde più, quindi venendo a Parma senza nulla da perdere, insomma, potrebbe esserci la tensione della partita. Invece a Palermo no, il Parma gioca in scioltezza, potrà giocare insomma con una certa libertà mentale, e credo potrebbe essere un'altra partita che potrebbe dare qualche gioia al Parma.
Non firmeresti per un pari, mi pare di capire, con il pari Palermo?
No, nel senso, ripeto, non c'è. Era molto più importante vincere a tutti i costi contro lo Spezia, perché si veniva da 2 partite un po' così, ed era importante insomma invertire il mood negativo che si stava un po' creando. Con il Palermo, secondo me, è una partita più che abbordabile per le caratteristiche del Palermo, per questo Parma, e quindi sarebbe opportuno sfruttare l'occasione per vincerla. Se non succede, non è una cosa così importante, non credo che ci si possano essere ripercussioni molto negative, però vincere sarebbe l'optimum per chiudere, cioè per arrivare alla volata finale veramente in scioltezza.
Intanto il Lecco, ecco, lo dice anche Davide, il Lecco deve vincere contro il Venezia sabato, altro che balle, scrive lui. In effetti non sono, cioè sono partite contro squadre di bassa classifica per Venezia e Como, ma il Como va sul campo della Feralpi Salò, che abbiamo visto non essere facile per nessuno, non sono match semplici quelli dei nostri rivali.
No, c'è da considerare una cosa che pochi considerano. Nelle finali di campionato le squadre più assatanate sono quelle che hanno in palio la salvezza. Perché durante il campionato l'inferiorità tecnica a volte prevale. Quando si è con l'acqua alla gola, cioè quando sai che se non vinci rischi davvero di discendere o avere... queste squadre sono molto combattive, diciamo, usiamo un termine un po' così mediano, e quindi fanno faticare molto tutte quelle che le affrontano, tant'è che il successo del Parma contro la Feral Pisalò a Piacenza, che è stato un po' forse sottovalutato, dice vabbè la Feral Pisalò si doveva vincere, sì, ma Feral Pisalò nelle ultime giornate sta facendo sudare freddo tutti,
sì.
Cioè, perché? Perché quando arrivi squadre, quelle proprio che sono attrezzate per la salvezza, è molto meglio in questo periodo incontrare il Bari, che è partito, ricordiamoci, ha perso la Serie A al 92esimo della finale di ritorno dei playoff l'anno scorso, squadra sì senza Cendira ma non così cambiata quest'anno, adesso è in zona play-out pieno e rischia la retrocessione seria il Bari, perché non ha quella mentalità, ma queste sono squadre, il Colferà, il Pisalò, la Ternana, guardate i risultati della Ternana nelle ultime giornate, sono quelle squadre che mediocri dal punto di vista tecnico ma che ci mettono in campo tutto quello che hanno e quindi sono in questa fase della stagione difficilissime da affrontare.
E fra l'altro a proposito di Bari, io dico sia benedetto quel gol al 92esimo, quello che era insomma tempo scaduto di Pavoletti, perché io penso che il Cagliari in Serie B sarebbe stato un bruttissimo cliente con cui fare i conti quest'anno.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E Cagliari tra l'altro senza cambiare molto quest'anno sta avvenendo una cosa particolare in Serie A, c'è da vedere cosa succederà al Frosinone, ma sarebbe la prima volta non so da quante stagioni, ma sicuramente bisogna andare a controllare, dove nessuna delle tre neopromosse retrocederebbe, perché praticamente il Genoa è già salvo da tempo e ha fatto un bellissimo campionato da neopromosso. Il Cagliari come sempre le squadre di Ranieri nel finale sta, a parte che ha avuto risultati sempre nel finale delle partite, vabbè, poi ci sono i tifosi del Parma che ce l'hanno adesso con Ranieri, ma è una caratteristica di questo tecnico di cavare proprio il meglio dalle sue squadre e dai suoi giocatori, e un Cagliari non rinforzato sostanzialmente dopo il campionato del B o poco, si sta salvando, perché adesso se non ha un tracollo nelle ultime giornate, ma nelle ultime giornate punto dopo punto in Serie B questa squadra sarebbe stata sicuramente una delle leader, cioè Cagliari partiva per tornare in Serie A con una squadra con un impianto pesante, perché avrebbe tenuto molti dei giocatori che aveva, e invece il Bari, che è arrivato nella finale, si è disfatto. Si è sciolto praticamente.
Tra l'altro Ranieri, così magari qualcuno si arrabbierà qua, oggi è stato insignito del premio Gentleman per la passata stagione, il premio Gentleman Gigi Simoni tra gli allenatori, votato dagli altri allenatori. Secondo me lo si è messo un po' troppo nel mirino da qui Ranieri, dai, per quelle mezze dichiarazioni.
Alberto, io mi rendo impopolare, perché a volte insomma, io seguo abbastanza il mondo dei tifosi, mi rendo impopolare, ma io tutto questo astio e questo odio scatenato per alcune dichiarazioni di Ranieri, che poi sono quelle che fanno tutti gli allenatori pro le proprie squadre, cioè alla fine non è colpa del Cagliari se l'arbitro ci ha sfavorito nel ritorno, ma è anche colpa nostra che eravamo in vantaggio 2-0, abbiamo preso dei gol dove l'arbitro non c'entrava nulla, c'è stato l'episodio del rigore benissimo, certo, tutte le recriminazioni dei modi. Ma adesso tutto questo odio verso un allenatore che quando è venuto a Parma, adesso lui dice, ah, è arrivato a Parma, c'aveva Beppe, ma chi se lo ricorda quando è arrivato a Parma in che condizioni era quel Parma? Che era un Parma che se retrocedeva quell'anno, non so se risalivamo presto, perché era appena arrivato Ghirardi, era ancora tutto da costruire, sì, c'era l'entusiasmo, ma insomma ha salvato la squadra, che era, perché Pioli era all'inizio di carriera e quindi non era ancora attrezzato come adesso per gestire una situazione delicata. Ma io cito solo un caso: Ranieri qui a Parma e sta facendo la stessa cosa a Cagliari, ma ha fatto la stessa cosa all'estero quando ha vinto la Premier League. Ha reso un giocatore fondamentale in quella squadra, tal Parravicini, giocatore che era in Serie A, sembrava un mediano di gran qualità, che ha fatto una carriera onesta, ma niente di che. Ma se ve lo ricordate, Parravicini era uno dei perni della sua squadra. Ecco, per dire di come sa cavare il massimo dai giocatori che gli danno. Infatti non è un top allenatore, non ha mai allenato squadre che hanno vinto fini di scudetto con stracampioni. Però, a parte la Premier League vinta con l'Esta, che secondo me la rivincerà come un episodio come quello che è accaduto con il Verona 40 anni fa, dire, da quel punto di vista, ma anche qui in Italia quando ha avuto squadre di medio livello o anche di basso livello ha fatto quello poche volte ha totalmente fallito. In più, adesso è falso, tutta la sua. Io i suoi, allora, viene dato dagli altri allenatori, lo conoscono, credo,
certo,
meglio di tanti tifosi che sentenziano.
Sì.
È una persona che, per quanto me la ricordo io qui a Parma, era una persona molto gradevole, sempre stato pacato, non ha mai dato in escandescente più di quanto non siano gli allenatori nelle panchine durante le partite. Quindi a me dispiace che sia creato questo clima a Parma contro Ranieri. Personalmente ritengo questo premio alla fine meritato, insomma, al di là di quello che sono gli episodi che hanno portato in Cagliari della promozione dell'anno scorso, ma ricordiamoci che comunque ci vuole sempre un pizzico di fortuna che le squadre poi si cercano e si meritano,
sì,
perché
sì,
anche in questo campionato che il Parma ha dominato ha avuto degli episodi fortunati, ma la fortuna si cerca.
Sì.
Gli anni scorsi avevamo gli episodi sfortunati, cioè al 93esimo le partite le perdevamo, quest'anno al 93esimo le vinciamo.
Sì. Ma poi ripeto, ben venga così, pensate oggi a una Serie B con il Cagliari al posto del Bari, fate voi i conti. Davidone dice: io me lo ricordo bene, Ranieri un grandissimo allenatore da ringraziare sempre per quello che ha fatto qui da noi.
Infatti, ci sono altri allenatori che qua a Parma non ha lasciato certo grandi ricordi. Io penso che va ringraziato per quello che ha fatto in quel periodo storico. È andato via, alcuni dicono: ah, tradito la parola, no, è stato chiamato dalla Juventus, l'ha rilanciato il Parma perché era in un periodo down, diciamo, della sua carriera, ed è andato a Torino a giocarsi le sue chance, come è legittimo che faccia un allenatore. Ma ci sono persone, un altro che adesso è dimenticato un po' a calcio, ma anche una gran persona è Donadoni, che a Parma per fortuna nessuno credo con te, ma sono quei personaggi che hanno un qualcosa in più rispetto ad altri nel contesto di un calcio. Io penso a uno come Conte non ha lasciato un buon ricordo, ha vinto dappertutto, ma è sempre andato via sbattendo la porta.
È vero.
Un altro stile, per carità, ma voglio dire, non credo che vincerà mai un premio fair play Conte, ecco.
No, questo no. Prima di salutarti, Gianluca Zuardini, ho visto che hai fatto una breve vacanza a Malta, posto che io amo perché ci ho vissuto diversi mesi anni fa. Una partita di calcio maltese, però quella te la sei risparmiata, mi pare.
Sì, no, quello
non ti sei perso niente.
Tra l'altro, visto che siamo in un posto splendido, devo dire, la prima volta che andavo era veramente molto molto bella. La cosa curiosa è che una volta c'erano le partite di Coppa, quando incontravi le squadre di Cipro, Malta, così
sì,
era festa grande nei primi turni, no? Perché allora non c'erano
sì,
i preliminari, si giocava in Coppa UEFA e potevi capitare con questa squadra. E la cosa curiosa è che Malta è rimasta a un livello primordiale di calcio, mentre Cipro, ad esempio, adesso ha delle squadre che arrivano addirittura ad avanzare in alcuni turni. Mentre Malta è il classico ancora squadra materasso delle coppe e anche nelle qualificazioni per le nazionali. Forse San Marino, ecco, è meglio
e Andorra, forse Andorra e San Marino
Andorra e San Marino,
sì,
ma proprio Malta e poi. Basta, sì. No, decisamente non mi sono fatto prendere, sono passato davanti allo stadio Tashkari, quello dove gioca la nazionale, che tanto è un bel impiantino, cioè a vederlo dall'esterno bello così, però onestamente non avevo neanche,
tra l'altro,
la curiosità.
Allora,
ecco,
un piccolo aneddoto, tu che sei un grande giornalista, lo stadio Tahali, perché poi le Q sono tutte mute a Malta,
sì,
come ad esempio l'aeroporto a Luca e Lua, vabbè. Da Tahali scrisse il pezzo Il coccodrillo per la morte di Gianni Brera, Gianni Mura. Il pezzo perché lo stava scrivendo prima che iniziasse una partita dell'Italia contro Malta per una qualificazione
in cui lui era inviato,
esatto, e finisce proprio il pezzo, finisce Tahali Gianni, stiamo per cominciare, finisce così, qualcuno se lo vada a rileggere perché è un pezzo bellissimo, tra l'altro
è un pezzo che ha ripubblicato di recente proprio anche la Gazzetta di Parma, grazie a Claudio Rinaldi, che quando è morto Gianni Mura, ricordando tra i suoi grandi pezzi il ricordo di Gianni Brera, ed è stato veramente
commovente.
Un pezzo bellissimo, perché Gianni Mura era più che un signor giornalista, era veramente un signor scrittore di articoli sublimi, devo
davvero
dire.
Commovente, grazie Gianluca anche per questa divagazione turistica, diciamo. Ciao Gianluca.
Grazie anche a te, e naturalmente venerdì sera speriamo, insomma, che alla fine della partita si possa, verso le 22:30, si possa, insomma, essere tutti abbastanza allegri. Personalmente sono fiducioso, insomma, per questa partita. Spero di non essere smentito.
Incrociamo le dita. Ciao Gianluca.
Ciao, buon proseguimento.
Ovviamente lo dico già, alle 22.30 saremo poi in diretta su TV Parma, non è che perché finisce tardi noi andiamo a letto, quindi poi seguiteci appena finisce il match dopo averlo ascoltato naturalmente su Radio Parma. Allora, qualche messaggio. Vito dice: buon pomeriggio a tutti, cuore giallo-blu. Alberto, ti sento carico come una molla, sei un Roger de Vlaeminck nelle Fiandre. Scherzi a parte, chi come me già 3 anni fa vedeva un futuro sereno, vedeva un buon futuro, è ancora più contento. Certo, mi piacerebbe arrivare primo, anche perché tutta la squadra e i tifosi lo meritano. Io credevo in Bogni fin dal primo minuto, certo merito al 50% è di mister Pecchia. Sì, su Bogni, ragazzi, lo dicevamo, inizio stagione ed estate, sarà lui, può essere veramente lui l'arma in più. È vero che non ha segnato tantissimo, però chi è che scriveva qui? Avevo un messaggio proprio su Bogni che dice, eccolo qua, Rino, Bogni certe giocate mi ricorda Zidane, beh la ruleta ha fatto l'altra sera, cioè l'altro pomeriggio, poi sul gol annullato, bellissimo, bellissimo numero. Qualcuno ieri a Bar Sport ha scritto: gol così belli non andrebbero annullati, e c'è una famosa rovesciata di Rummenigge, forse qualcuno la ricorderà, che fu annullata e nacque lì questa battuta non battuta. Ecco, un altro messaggio che è una sorta di invito ai tifosi: contro l'Ecco sarebbe bello vedere anche la Sud piena e magari tornare a fare la ola come i bei tempi e cantare il presidente guarda che tifosi. Beh, se fosse quella secondo me la partita decisiva, altro che sì, altro che curva sud piena, assolutamente. Era stata riempita contro il Delta Rovigo in Serie D, la curva sud, quindi ci sta. Mick, una domanda che ci facciamo anche noi: mi potreste spiegare perché in una giornata di sole come domenica, e non era la prima volta, si debba giocare con i riflettori accesi? Ce ne eravamo interessati ormai, credo, un paio d'anni fa, ci avevano spiegato che era un'imposizione della Lega o qualcosa del genere. Anche io sono un po' perplesso, francamente, Mick, da questo dispendio di energie, ma non credo, non dipende dal Parmacalcio comunque, ecco, non è una volontà del Parmacalcio. Daniele da Medesano dice: ora anima e corpo alla partita di Palermo, troveremo un ambiente caldo e sarà determinante portare a casa dei punti per accumulare quegli 8 che mancano alla matematica promozione. Un punto in Sicilia non sarebbe da disprezzare, dice Daniele. Daniele, io sono abbastanza d'accordo con te, francamente. Poi, allora, fatemi recuperare un po' tutti i messaggi. Ecco qua, Luigi R dice: buongiorno, io spero ce la mettano tutta in tutte le partite che restano. Il Como pedala forte, dobbiamo arrivare primi. Stefano scrive: ah ecco, sul sondaggio di ieri di Bar Sport su chi era il migliore in campo, dice: non era indicato Zagaritis, per me era il migliore. Beh, diciamo che in rapporto a quelle che erano le aspettative su di lui, lo diciamo, ma senza offesa, anzi, non eccelse, sì, ha giocato davvero una brava partita. E Rino dice: Cicci Zola sta andando bene, e finalmente, Rino, tu che sei stato sempre critico nei suoi confronti, ma io proverei anche Corvi una volta raggiunta la meta, visto il tutti dentro. Beh, chissà che non sia così, poi. Davidone, facciamo un appunto su quando Zurlini ha detto che le squadre, diciamo, di bassa classifica sono le più difficili da affrontare. Dice: sì, però sono anche quelle che sbagliano di più in difesa. E poi dice: Ternana comunque il livello superiore di Lecco e Feralpi Salò. Ternana che ci ha fatto un bel regalo. Allora, Bogni, sì, Luca ci conferma che Bogni è stato squalificato per una giornata, lo sapevamo, insomma, per somma da munizioni, purtroppo a Palermo non ci sarà. Vabbè, però Pecchi ha già rispolverato anche Ciola col tra Charpentier, quindi le alternative ci sono, anche se sono giocatori diversi, però. E poi mi segnala Luca che oggi compie gli anni Daniele Paponi, ce l'avevamo quasi dimenticato, ma memorabile quel gol, più o meno quel colpo dello scorpione, più o meno, a Messina. Beppe dice: Palermo è la partita ideale per Ciolak, negli ultimi minuti contro lo Spezia l'ho visto in palla. Sì, grande dedizione Beppe, anche buona condizione, su un paio di giocate a livello tecnico qualcosa da eccepire ci sarebbe, però magari è stato un caso, anzi me lo auguro assolutamente, perché comunque il giocatore c'è e i movimenti sono davvero a punta e si sono rivelati anche tali nella partita contro lo Spezia. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con tutti gli altri nostri ospiti e i vostri messaggi. Continuate a scriverci, a dopo.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730.
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta allora con i vostri messaggi al 333 9200 170. Leggiamo subito quello di Gianluca che dice: ma secondo voi in caso di promozione Cicci Zola sarà ancora il portiere titolare? Intanto estendo a tutti i radioascoltatori questa domanda, adesso ne proviamo anche a parlare poi con il nostro ospite, poi magari analizziamo bene con tutti questa situazione, ma intanto gli diamo il benvenuto al presidente dell'AIAC di Parma, l'associazione degli allenatori, Mauro Dall'Aglio. Ciao Mauro.
Buondì, ciao, saluti a tutti gli ascoltatori. Ciao,
sempre presente sulla tribuna del Tardini, ovviamente c'eri anche con lo Spezia e mi pare che insomma anche tu abbia visto il Parma che tutti speravamo di vedere.
Beh, speravamo di vedere il Parma vincere soprattutto.
Quello.
Dopo io sono un po', sono andato dall'età, sono diventato un po' noioso, mi piacerebbe vedere anche qualche volta, anche se il Parma ultimamente non è che abbia giocato male, insomma, cioè domenica forse non è stata una delle migliori partite giocate quest'anno. Apro una parentesi, non c'ero però purtroppo per il Parma contro il Catanzaro, non so se sono io che ha portato bene o male,
non stare
al
mai
Catanzaro,
più a
ca- Parma, non lo so.
Guai a te se stai a casa la prossima, ti veniamo a prendere a casa e ti portiamo in braccio allo stadio allora.
No, a parte le battute, domenica secondo me il Parma ha vinto rischiando qualcosa su quella giocata là, è stato bravissimo Cicci Zola.
Infatti.
Sull'uscita, sai, dopo nel calcio un po' di buona sorte ci vuole, è chiaro che però non ti capita in testa la buona sorte, secondo me te la devi un po' meritare.
Allora andiamo subito nel merito della domanda di Gianluca. Cicci Zola, che tra l'altro ha fatto una delle sue migliori partite contro la sua ex squadra lo Spezia, secondo te in Serie A ci può stare, ci potrebbe stare?
Allora io ti dico di sì perché adesso credo che abbia intorno ai 30 anni, è nel pieno della maturità, è vero che qualcuno, io ho degli amici che ogni tanto non lo sopportano perché è spesso lontano dalla porta. Magari sono un po' calcio di qualche anno fa, di qualche decennio fa, dove il portiere rimaneva solo nella sua area e guai se usciva dalla sua area. Lui è un portiere ultramoderno secondo il mio modo di vedere, e poi ha due piedi, il destro soprattutto secondo me di buonissima qualità. E nel calcio di oggi, adesso non so fino a quanto durerà, anche perché ultimamente ho visto che delle partite come quelle di domenica sull'erroraccio del portiere, purtroppo perché quando capita quella roba lì, il calciatore, però il fatto di giocare, poi dopo è successo a Berrette con Napoli, che ha giocato la pallaccia lì a centrale, sai, dopo succede, come succede al centrocampista, al difensore, all'attaccante, sbagliare il passaggio, se sbaglia il portiere è sempre stata così, la storia dice questo, dice gol.
Sì. Ma tra l'altro, Mauro, sei d'accordo se dico che per un portiere tutto sommato dalla B alla A la differenza può non essere abissale? Cioè, negli ultimi anni tanti portieri venuti dalla B hanno fatto bene in Serie A, basti vedere Provedel ad esempio, che adesso è uno dei migliori portieri della Serie A, giocava in B, poi ha fatto la riserva in A e si diceva non è pronto, in realtà lo era. E come?
Sì, ma sai, dopo ripeto quello che più o meno ho detto prima, cioè Cittizzola, se non sbaglio con l'età, arrivi intorno con l'età lì, ha già fatto forse la Serie A l'ha già fatta con lo Spezia, se mi sbaglio,
ma non da titolare, ti direi. Comunque, sì, lui è un 90, va per i 34 anni, insomma, non è vecchio, allora, non è giovanissimo, ma neanche vecchio.
No, però il portiere sulla carta gli si dà qualche anno in più di carriera, tra virgolette, il portiere di solito. E secondo me lui potrebbe farla benissimo la Serie A. Dopo qualcuno dirà, ma sai, quest'anno non gli hanno mai tirato in porta, la squadra è forte, però adesso lui ha fatto i suoi errori anche lui e probabilmente li farà ancora, come li fanno tutti. Però sì, io dico che la può fare benissimo la Serie A, la può fare benissimo la Serie A.
Sì.
Magari è anche uno di quei portieri che se gli tirano 100 tiri si esalta e diventa imbattibile, tra virgolette, però insomma... Io dico che la può fare, questo è il mio modestissimo giudizio.
Allora, vediamo la voce qui del popolo gialloblu. Francesco dice: sabato Cicizzola ha dimostrato per l'ennesima partita di essere un buon portiere, poi con i piedi uno dei migliori in circolazione. Poi Davidone dice: secondo un valido secondo portiere per la Serie A. Cicizzola è un valido secondo portiere per la Serie A. Continua a dire: preferisco vincere giocando male che perdere giocando benissimo. Comunque, dice, comunque a me Cicizzola continua a piacere. Si è un po' contraddetto, forse Davidone, abbiamo capito che lo apprezza, ma forse non gli affiderebbe la titolarità. Brando dice: sì, dai, Cicizzola out per la Serie A, prendiamo al suo posto Zot. Quindi è ironico, quindi mi sembra anche lui per Cicizzola. E poi Cicizzola è il portiere giusto per il gioco del Parma, ha un lancio da ottimo libero, avanti con lui. Non è una decisione di Cicizzola di giocare fuori dai pali, ma è Pecchia che chiede questo. Certo, scrive quest'altro radioascoltatore. E poi Mark dice: nel tutti dentro avvocato da Pecchia c'è solo un giocatore che è sparito dai radar, Begic. Strano, perché le poche apparizioni in campo non aveva fatto male. Cicizzola in Serie A in panca, dice. Ecco, hanno già scritto altri di... aspetta, un ultimo messaggio su Cicizzola, interessante questo. Non penso che Taffarel tra i pali e come tecnica individuale fosse tanto più forte di Cicizzola, si legava però benissimo al gioco di scale, abbiamo fatto molto bene in Serie A. È interessante anche questo raffronto. Visto che già un altro radioascoltatore, prima non ho letto il messaggio, ma aveva scritto di Begic, forse uno dei pochissimi davvero sparito dai radar dopo un buon inizio. Non so come ti spieghi questa cosa, molto giovane.
Difficile, sai, dopo le dinamiche interne di uno spogliatoio sono tantissime, è difficile. Lui effettivamente le partite che aveva giocato non aveva fatto male, cioè niente di straordinario, però aveva fatto intravedere o vedere in qualche circostanza delle buonissime qualità tecniche individuali, secondo me. E oggigiorno i calciatori che sul piano tecnico individuale si fanno notare o li vedi dimostrare questo in campo, non è che ce ne sono in tutte le squadre, non so quanti ce ne sono, hai capito? Però dopo poi sono quei giocatori che sono un po' discontinui, che devono maturare, che devono essere più redditizi per il gioco della squadra, e sai, dopo diventa difficile farli giocare. Poi sai, qua parliamo di una squadra che c'ha, come dice il mister, 22, 23, 24 titolari, è difficile. Poi sugli esterni, ma lui, da quello che ho capito io, è un giocatore esterno, magari si adatta sia a destra che a sinistra, però potrebbe davanti, però lui c'ha quei 4-5, ma secondo me lo fa giocare più spesso di tutti. Adesso che sta meglio lo fa giocare anche Mihail, anche se li fa giocare delle volte Mihail soprattutto qualche volta lo dovrebbe giocare centrale, però Begic a me aveva fatto, come ho detto prima, notare delle buonissime qualità tecniche individuali, sì, che per un calciatore sono tanta roba, secondo me.
Sì. Magari dai, è da far crescere, avrà spazio, perché ripeto, è molto giovane, magari insomma
sì, lo sta un po' anche quello,
e poi c'è tanta concorrenza sugli esterni, cioè, se pensiamo che parti Pilo trova pochissimo spazio, a volte non gioca Benedizia, c'è tanta concorrenza sugli esterni,
d'altronde ragazzi,
quello che mancava gli altri anni, tra l'altro, l'esterno. Mauro, io ti ringrazio tanto, Mauro Dall'Aglio, presidente dell'AIAC di Parma, l'associazione italiana allenatori di calcio, grazie per essere stato con noi. Mauro, alla prossima, e non mancare più al Tardini, mi raccomando.
Va bene, ce la metterò tutta, dai.
Ciao,
grazie,
Mauro.
Un saluto a tutti, grazie, buona giornata.
Allora, Davidone dice: comunque prima raggiungiamo l'obiettivo e prima giocheranno tutti quelli che hanno avuto poco minutaggio quest'anno. Sì, è vero, anche se poi non è che puoi andare a fare così in disarmo, a Reggio, attenzione Davidone, è vero che se saremo già promossi ci interesserà fino a lì, però Ampo 60 dice: i portieri Vicario, Caprile, Provedel, Di Gregorio sono tutti titolari in A e in Premier dopo campionati di Serie B, quindi anche Cici Zola avrà le sue chance. È vero, dovrà fare l'avvocato del diavolo, però ti dico che Cici Zola, questi che hai citato erano quasi tutti portieri giovani, Cici Zola va per i 34 anni. E poi per la Serie A ci vogliono 4-5 giocatori, fra cui il portiere, dice Danilo. Ma poi dopo, anche questo è un tema che Danilo, nelle prossime puntate, se sarà, dopo affronteremo. Infatti Davidone dice: sì, scusami Alberto, dimenticavo la partita con i cugini. E poi io voto Cici Zola anche in Serie A, questo è un altro messaggio. Ce n'era uno che dice, quest'altro invece dice: se ci giocava Donnarumma, uno dei portieri più sopravvalutati della storia del calcio italiano, può giocarci benissimo anche il nostro Cici. Sì, è vero che Donnarumma sia un pelo sopravvalutato, ovviamente se anche Simonetta annuisce, anch'io sono abbastanza d'accordo. Per carità, bravissimo, fortissimo in alcuni tratti, però insomma, ecco, non mi sembra al top mondiale del ruolo. A Palermo ci sarà Bernabé, ricorda Rino, speriamo che sia chiusa la caccia, perché Rino è molto attento ai falli che fanno gli altri. E Ciolak ha 3 giorni per imparare a stoppare la palla, molto tranchant Rino, però si allude a quello stop mancato in area, che io l'avevo fatto un'allusione un po' più velata, Rino è stato come sempre un po' più diretta. Tra l'altro, allora, ci correggiamo, non ha mai giocato in Serie A, neanche a Spezia, Cici Zola ha messo così ha messo piede in la Serie A spagnola, ma con una sola presenza quando era al Getafe, poi faceva la riserva, e ha giocato in Primera Divisione Argentina poche partite col River, dove era quasi il titolare, perché ha 18 presenze l'anno famoso che il River vorrebbe cancellare di Serie B. Io non sapevo che Cici Zola fosse stato quasi il titolare, ne dobbiamo parlare poi con Remo Gandolfi di questa cosa, perché è molto interessante. Condannati da un gol di Vasquez, da un grande assist, scusate, di Vasquez l'anno prima nello spareggio, vabbè, questo è un altro film. Direi che possiamo andare in pubblicità, che poi dobbiamo aprire lo sguardo verso, con un nostro collega giornalista che ha uno sguardo più nazionale e anche internazionale. Fra poco.
Palla in tribuna.
Renault. Quando sei alla guida, puoi controllare tutto tranne l'immaginazione. Fino a 32 sistemi avanzati di assistenza alla guida. Nuovo schermo open air da 774 cm² con Google integrato. Tecnologia 4 Control Advanced a 4 ruote sterzanti. Renault Austral. Scopri l'offerta online e nei nostri showroom.
Emissioni di CO2 da 104 a 106 grammi per chilometro. Consumi ciclomisto da 4,6 a 4,7 litri per chilometro. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente. Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 7.30 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
A primavera da Conad fioriscono i buoni. Solo da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Ogni 50 euro di spesa ricevi 10 euro di buoni sconto da utilizzare dal 22 aprile al 1 maggio su una spesa di 50 euro. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa dedicata ai possessori di carte Conad nei supermercati di Reggio, Parma, Piacenza e delle province della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e allora diamo subito il benvenuto, il ben ritrovato a Nicolò Anfosso, giornalista, redattore del sito di Sport Italia. Ciao Nicolò.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Nicolò, ci eravamo sentiti tempo fa, insomma tu non hai mai mancato di fare complimenti al Parma, penso li rinnoverai anche oggi, ma io ti chiedo veramente da fuori, perché qui c'è, tra chi dice è solo questione di capire quando, a chi dice vabbè non nominiamola la Serie A, tu come la vedi questa corsa del Parma per la Serie A, dopo lo spavento che ci eravamo presi con un punto in due partite?
Sì, est modus in rebus, però sì, mi collocherei in una posizione intermedia, ma sul fiducioso assolutamente. Credo anch'io che sia una questione del quando e non più del se, ecco. Come hai detto te, lo spavento in casa Parma c'è stato con quelle due partite, un po' col freno a mano tirato. C'è da dire che quest'anno, se vogliamo fare un giudizio valutativo sul campionato di Serie B, ecco, personalmente sono rimasto un po' deluso dal livello complessivo. Anche molte squadre che avevano il mirino puntato sul vertice hanno deluso, e quindi quella del Parma sarà una promozione super meritata e quasi mai in discussione, giusto quella parentesi che hai detto te. Invece ci sono altre squadre, altre formazioni che nella fase clou della stagione hanno zoppicato,
tipo la Cremonese.
Mi riferisco proprio alla Cremonese, bravissimo Alberto, mi ha anticipato, non mi sarei mai aspettato da Stroppa, che ha sempre fatto della consistenza,
sì, sì,
no, il suo modus operandi principale anche nell'anno della promozione raggiunta in finale playoff del Monza contro il Pisa, e quelle due sconfitte casalinghe con Feralpi Salò prima e Ternana poi sono arrivate nel momento decisivo e hanno fatto perdere un pochino di tante certezze e tanti punti, perché adesso il Como è a più 5 rispetto ai grigio-rossi.
Il Como un po' fa rispenti nel corso del campionato, poi ha accelerato in questi ultimi due mesi e veramente adesso vede l'obiettivo Serie A. Noi quando siamo andati a Como a sentire gli addetti ai lavori lì, ma sì, insomma, nessuno ci pensa tanto alla Serie A, forse anche perché hanno uno stadio che se vanno in Serie A devono mettersi le mani nei capelli. Però a questo punto, vabbè, lasciamo fuori il discorso Parma, delle altre chi vedi meglio?
Sì, se ti ricordi anche l'ultima volta che mi sono collegato con voi avevo parlato del Como a livello societario, società
sì,
che si commenta da sola, nel senso che a livello finanziario è la proprietà più ricca d'Italia e non solo, però hanno saputo dal punto di vista amministrativo e gestionale fare una squadra funzionale alla Serie B, e il che non era facile, anche e soprattutto con i dubbi e lo scetticismo in seguito all'avvento del duo Fabregas e Roberts.
Sì.
Però i risultati gli stanno dando ragione e dalla metà di marzo il Como ha inanellato una serie di vittorie che di fatto l'hanno condotto al secondo posto, e dunque credo che anche per il Como, vedendo il calendario, la strada non sia particolarmente in salita, partendo poi dal solito presupposto che in cadetteria molto spesso la salita se le costruiscono da sole le squadre, se le costruiscono da sole, però vedendo anche il calendario credo che oggettivamente il Como potrebbe essere la seconda promossa diretta.
Ho visto che l'anno scorso sarebbero bastati 69 punti, cioè quelli che il Parma adesso, per la promozione diretta. Obiettivamente con il Venezia 61 e 5 partite da giocare non credo che basteranno 69 punti quest'anno, ne basterà magari
no,
pochi
non
di
credo
più.
Nemmeno io, anche perché il Venezia non ha un calendario così complicato, adesso andrà a Lecco, poi ci avrà lo scontro diretto con la Cremonese, scontro diretto sarà
sì,
ancora, poi ha il Pisa in casa, guardando un po' il calendario della Cremonese, ecco, poi va a Parma alla penultima giornata e all'ultima giornata ospita il Cittadella. Sì, come hai detto te, non basteranno, però il Como credo che abbia la strada abbastanza pianeggiante verso il traguardo.
Ascolta,
che se l'è costruita in questo mese, eh? In questo mese da metà marzo a metà aprile si è costruito un bel tassello.
Quando poi inizieranno i playoff, secondo te chi è la squadra più da playoff, cioè la squadra da scontro secco? Se ti dico Catanzaro?
Dici bene perché il Catanzaro ha avuto una flessione fisiologica, perché ne abbiamo già discusso diverse volte, ha mantenuto l'ossatura della C, Vivarini ha saputo resistere anche al momento più difficile del Catanzaro, ma la squadra ha sempre praticato quel calcio propositivo, dinamico, verticale, intenso, il calcio moderno che ha regalato spettacolo, ha regalato anche arrabbiature, perché si sono viste partite folli, mi ricordo quella con Lecco in casa, una goleada, 8 gol, 3 subiti. Però credo che il Catanzaro, se dovesse arrivare nei playoff con la giusta condizione, che poi la condizione fisica sarà l'elemento fondante per i playoff, potrà assolutamente dire la sua. E rilevante sarà anche il piazzamento, come ben sappiamo, perché infatti, la terza e la quarta partono dalle semifinali e la terza avrà il vantaggio, avranno entrambe il vantaggio nelle semifinali del doppio risultato a disposizione.
Sì, e non è poco, e non è poco come abbiamo visto in passato.
Assolutamente.
Ti chiedo, il Parma va venerdì sera a Palermo, che squadra dobbiamo aspettarci?
Non mi sarei aspettato io Mignani che accettasse la panchina del Palermo, perché lo conosco bene, avendolo raccontato sulla panchina del Siena. A lui piace solitamente partire con un progetto a inizio stagione. Però l'annata costellata dalle difficoltà col Bari, adesso si è insediato a Palermo, e Palermo che ha cambiato troppo tardi la guida tecnica, ha modificato lentamente, sta modificando quantomeno gli interpreti. Abbiamo visto Mancuso che prima aveva poco spazio con Corini, però ovviamente sta lavorando in modo graduale per poi avere la spinta giusta ai playoff. È ancora una squadra che risente delle difficoltà avute con Corini. Molto spesso si è sentita la metafora della Ferrari in mano ad un allenatore inadeguato, e personalmente lo sai bene, l'ho condivisa questa metafora, però è ancora un Palermo che deve ancora entrare ovviamente nei meccanismi di Mignani, che lui solitamente predilige il 4-3-1-2 col lavoro delle mezze ali e la fantasia sulla tre quarti, si è schierato con il 3-5-2 contro la Sampdoria, poi cambiando in corsa, dunque una squadra sicuramente che vorrà conquistare punti importanti, perché il Catanzaro è distante 4 lunghezze al quinto posto e sarebbe importante per il Palermo provare quantomeno ad arrivare quinto per avere almeno nel primo turno dei playoff il vantaggio del risultato.
Nicolò Anfosso, tu per Sport Italia ti occupi anche di Serie A, a parte conoscere così da vicino la Serie B, segui spesso l'Inter, ti chiedo se arriverà secondo te questo, sarebbe incredibile, scudetto nel derby.
Ma mi fai una domanda molto molto semplice. No, sì, sarà una partita molto molto sentita, il Milan giocherà giovedì in Europa League, e forse un po' di indirizzo potrebbe esserci lì. Milan che un po' ad aprile sta avendo un po' un calo nella parte decisiva della stagione, considerando che è ancora incerto il futuro della guida tecnica. Sì, personalmente se dovessi fare una scommessina, giusto qualche euro, direi di sì, che l'Inter può festeggiare lunedì, cavalcata che praticamente è stata incontrastata per tutta la stagione, poi c'è stato l'episodio della Champions, però direi che non ci sono mai stati dubbi sulla vincitrice del campionato di Serie A, ecco.
E allora, per chiudere, visto che sei anche un grande appassionato di ciclismo e sei in vena di chiaroveggenza, chi vedi vincitore alla Liegi-Bastogne-Liegi? Anche questo è molto difficile come pronostico.
Molto molto difficile.
Perché mancheranno i big di fatto alla Liegi.
Mancheranno i big, e quindi dai, ti dico un nome complicato, dai, vediamo se ce la fa Tadej Pogačar.
Vediamo davvero se sarà tra i protagonisti. Nicolò Anfosso, redattore di Sport Italia, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, puntuale, preciso e analitico come sempre. Ciao Nicolò, grazie.
Grazie Alberto, alla prossima, un saluto a tutti.
Allora, siamo in chiusura, c'è ancora un messaggio però, ecco, di Roberto sul tema Cicizzola. Dice: attenzione, avere un ottimo portiere in un campionato ti porta con minimo 10 punti e a fine campionato su Cicizzola qualche dubbio mi viene, comunque vedremo, insomma. Devo dire che oggi sarà che viene da una buona partita col Spezia, allora è un po' inevitabile anche che i tifosi siano un po' anche condizionati da questo, ma anche i nostri giudizi evidentemente. Devo dire che insomma sono arrivati messaggi quasi interamente positivi su Cicizzola, ma questo è un tema che andremo ad affrontare, meno male, se no poi appena finisce il campionato poi di cosa parliamo per 2 mesi, quindi meno male che ci sono anche queste cose qui, dai, diciamolo. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito. Palla in Tribuna torna come sempre domani dopo il GR delle 14.